position here for that.
Bene, buonasera, benvenuti. A nome della San Paolo Editrice e del Centro Culturale di Milano, questa sera presentiamo il libro Comunione e Liberazione, la ripresa, il libro di Don Massimo Camisasca. Questo libro è parte di una trilogia dedicata alla storia di Comunione e Liberazione. Qui ci sono gli anni della rinascita, della diffusione e dell'espansione di questo movimento. Nasce anche il nome che oggi anche contrassegna la presenza di Comunione e Liberazione, appunto. Sono anni attraversati da vicende culturali, sociali e politiche dell'Italia e dunque rappresentano nella riflessione che vogliamo proporre questa sera e chiedere ai nostri ospiti una sorta di punto di vista interessante, significativo, sia perché le persone coinvolte in quegli anni. Il libro parla degli anni dal 1968-69 al 76, hanno incontrato qualcosa di interessante, di significativo per la loro vita e nello stesso tempo sono state oggetto delle vicende di quegli anni, e oggetto sia nel senso di una avversione, sia nel senso anche di un'influenza culturale di quel tempo, e dunque è particolarmente interessante entrare a guardare questa storia. Abbiamo con noi per questo Paolo Mieli, direttore editoriale della RCS. Che è storico e giornalista e fa anche del giornalismo sempre attento alla storia sia recente che del passato. E Giancarlo Cesana, responsabile di Comunione e Liberazione, anche protagonista di alcune parti, le parti centrali e finali di questo libro, medico e professore a Milano. Ma è a Don Massimo Camisasca, che è l'autore, fondatore della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo e superiore generale della stessa fraternità, a cui voglio dare per primo la parola per un primo intervento volto a introdurci alla conoscenza del lavoro che ha svolto e a uno sguardo sintetico dopo aver scritto questo volume consistente, la cui lettura è davvero commovente.
Io ho già parlato per 450 pagine più o meno e quindi voglio fare un intervento molto breve per dire la cosa che più mi preme di questo libro. Ce ne sono tante altre, e le troverete o forse le ascolteremo questa sera. Sono molto contento e onorato di essere qui con Paolo Mieli e con Giancarlo Cesana per ragioni diverse, ovviamente, ma tutte molto importanti per me. Alcuni giorni fa, ieri o l'altro ieri, Paolo Mieli, nella sua rubrica sul Corriere della Sera, che leggo tutti i giorni, parlava del rapporto fra storia presente e storia passata e metteva in guardia tutti da raffronti troppo pericolosi, da parallelismi troppo esagerati. Ho ben presente questa lezione e su cui sono d'accordo. Nello stesso tempo penso che c'è e ci debba essere un rapporto tra storia presente e storia passata, anche passata di recente. Ogni libro, infatti, di storia, e questo è in un certo senso un libro di storia, anche se di una narrazione storica, parlando del passato, parla del presente e risponde a delle domande del presente. Ogni ricerca storica nasce da interrogativi viventi nel presente e poi si apre al passato rispettosamente per cercare della luce. Per questo il libro e la nostra presentazione di stasera non evadono da ciò che accade in queste ore. E dico sinteticamente quello che voglio dire a voi questa sera. L'ho trovato anche, a dire il vero, espresso nella lettera che Giancarlo Cesana ha inviato e è stata pubblicata oggi sul Corriere della Sera. Io l'avevo scritto qualche giorno fa, qui nei miei appunti. Ed è che, ripensando a questo libro, esprimerei così, in sintesi, l'insegnamento che io ne ho tratto da quegli anni, e cioè che l'unica risposta adeguata alla guerra è l'educazione. Questo mi sembra essere il contenuto centrale di questo libro, che parla degli anni 69-76, che sono stati, in un certo senso, non sto qui a spiegare cosa vuol dire in un certo senso, penso lo capirete, anni difficili per l'Italia, travagliati, in cui inizia il terrorismo, e il libro lo documenta. Era in un certo senso uno stato di guerra, anche la guerra di una generazione che non sapeva più riconoscere, nella grande maggioranza, la generazione dei giovani, non sapeva più riconoscere negli ideali dei propri padri gli ideali della propria vita, e non sapeva spesso trovarne altri, se non nella proclamazione della rivoluzione e per alcuni, come sarà, nella lotta armata. Il libro parla di una duplice battaglia condotta da Don Giussani, una attraverso la parola e l'altra attraverso l'azione. La sua battaglia attraverso l'azione è stato il costituirsi del movimento, l'opera creativa che lui ha svolto intorno a sé. E questa opera creativa è stata accompagnata da una battaglia condotta attraverso la parola, di decine, forse centinaia di interventi. Voglio notare che gli interventi di Don Giussani dal 65 al 75 sono a tutt'oggi ancora completamente inediti e attendono perciò di essere conosciuti dal grande pubblico anche, ripeto, per la loro attualità e la loro rilevanza. E Don Giussani in quegli interventi risponde a una domanda centrale, a mio parere, nella vita di sempre dell'uomo, nella vita dell'uomo di quegli anni e dell'uomo di oggi, e cioè qual è la fonte della giustizia nella nostra vita, quale può essere la fonte della giustizia. Questa era la domanda di migliaia di giovani che la cercavano in tante strade. Anche se non sono direttamente accennati, ma nelle pagine di questo libro ci sono sullo sfondo i miti di quegli anni, i miti di Fidel Castro, di Che Guevara, di Al-Fatah. Ricordo molto bene un incontro drammatico, il comitatone di cui si parla in questo libro, che segnò anche, per me almeno, la grande comparsa di Giancarlo Cesana sulla vita pubblica del movimento e della Milano di allora. Ricordo perché vi partecipai i canti che inneggiavano ad Al-Fatah, le immagini di Fidel e del Che, le icone di quegli anni. Giussani generò intorno a sé la risposta a questa domanda, attraverso l'educazione di migliaia di ragazzi e di adulti. Questa è la duplice strada di questo libro, che è una strada sola, ma che si svolge attraverso racconti di fatti e di interventi, fatti e parole, anche se il libro parla anche di tante altre cose della Chiesa e della società di quegli anni. Voglio ricordare a me e a tutti noi che la storia è fatta di uomini, della libertà di uomini. Per questo l'educazione è la strada lunga, ma l'unica veramente incisiva. Da questo punto di vista, dunque, come anche il primo volume, questo secondo è la storia di un uomo e intorno a lui di tanti altri uomini da lui suscitati. Perché all'origine di un popolo c'è sempre un uomo. Ci sono degli uomini singoli che danno forma creativa a quel popolo. Se io dovessi esprimere con una sola immagine il percorso raccontato in queste pagine, sceglierei come immagine la traversata del deserto. Sono 7 anni soltanto, ma rappresentano, sotto la guida di Don Giussani, il cammino della rinascita del movimento. Per questo ho usato questo sottotitolo, La ripresa, un sottotitolo kierkegaardiano, che vuol dire ripresa di un inizio attraverso l'energia creativa di un uomo che ha saputo e sa dare sempre forma nuova all'inizio. Cammino di rinascita dopo il periodo della crisi che ne aveva visto la riduzione numerica ai minimi termini e cammino che vede anche l'affermarsi definitivo nella Chiesa e nella società italiana di CL. Si confrontavano in quegli anni da una parte una sapienza umana e una moralità umana, vivacemente e talvolta violentemente proposte da coloro che predicavano la salvezza attraverso la rivoluzione, e dall'altra l'originalità della proposta di Giussani, la comunione cristiana vissuta come modo originale di concepire l'esistenza, come sguardo sull'uomo e sul mondo, unica regola di vita che nasce dalla fede. Era lontanissima da Giussani l'idea che il cristianesimo potesse portare a un disimpegno, a una lontananza dagli interessi carnali. Egli, al contrario, ha voluto fondare in modo vero l'impegno dell'uomo, perché Dio, come ha detto nel 66, è tutto ed è dentro l'umano, perché l'eterno è diventato modalità di vita per l'umano. La grande parola cristiana è l'incarnazione, ha detto nel 67, e ciò che porta a galla questo Dio che è dentro le cose, tutte le cose, è la comunione vissuta. In questi anni dunque egli ha lottato per una città nuova che deve nascere, come dono che nasce dal cambiamento della vita. Sono questi i termini sintetici della questione tremenda di vita o di morte per l'uomo e per il cristianesimo che si pone in quegli anni. Non si tratta per Giussani di una scelta ideologica o di parte. Nel novembre 69, durante gli esercizi spirituali a Riccione, ha detto così: per noi cristiani il borghese non è che l'uomo non convertito, non importa che sia di destra o di sinistra. Si può conservare lo spirito borghese anche portando avanti la più generosa azione rivoluzionaria. Essere o non essere nel movimento studentesco, a sinistra o a destra, borghesi o papalini, è un problema non reale. La scelta che dobbiamo fare è quella di essere dentro l'unica tensione cristiana che conosciamo. Dunque oggi, come 30 anni fa, Gli uomini, di fronte all'ingiustizia, alla discriminazione, alla povertà, si domandano: non ci rimangono che la guerra e la violenza? Siamo urtati, feriti inevitabilmente dal male, diceva Giussani nel 69, nella sua versione più clamorosa, l'ingiustizia. Anche se non dobbiamo dimenticare un altro tipo di male, quello che è strutturale alla nostra vita, la morte, la malattia, il tradimento. Come si affronta di solito il problema del male? Sono sempre sue parole in quell'occasione. Attraverso l'analisi. Ci si sente portati a fare l'analisi delle situazioni, delle strutture, per poi agire. Ci si mette assieme perché da soli si fa poco. Io vedo, concluse allora, che tutte le posizioni che l'uomo assume con la volontà di eliminare il male nel mondo, partendo dal presupposto che il male sia solamente nelle strutture, sono unilaterali. Sono costretta a dimenticare e a rinnegare qualcosa, e a una violenza subentra un'altra violenza. Il male, dunque, è nell'uomo ed egli non può liberarsene da solo. Questo è il compito dell'educazione e questa è la traccia più profonda che io ho cercato di descrivere in questo libro.
Grazie a Kamisaska. Vorrei ora chiedere così al dottor Mieli, che qualche tempo fa ho sentito parlare in un altro incontro, che faceva risalire la sua conoscenza del fenomeno, lo chiamo così dal punto di vista osservativo, Comunione e Liberazione, forse all'inizio degli anni 80 o a fine degli anni 70. Ecco, questo libro a cui ho tentato di fare una lettura per oggi più completa possibile, è impressionante la serie di fatti, di avvenimenti alla quale questi nuclei di persone, comunità, gruppi hanno partecipato, strumenti che hanno proposto, ma unita ai fatti c'è anche una riflessione sui fatti, dunque una continua verifica della bontà o meno del proprio incedere in quel tempo, in quegli anni. Dunque è un libro storico. Io gli vorrei chiedere in modo molto generale, però con un accento così personale, di fronte a questa storia, di questo periodo tra l'altro, dal suo punto di osservazione, quali caratteristiche lo colpiscono e lui individua come importanti di un'esperienza che da giovanile è diventata proprio in questo momento un livello via via adulto in tutti gli ambiti, culturale, espressivo, politico, religioso.
Innanzitutto buonasera, voglio fare una piccola breve premessa. Io in questi giorni, per dei motivi personali a seguito alle vicende pubbliche che ho avuto 2 settimane fa, sto declinando tutti gli inviti e gli impegni che avevo preso precedentemente, tranne pochissimi, e questo è l'unico a Milano. Il motivo per cui sono qui è perché questo libro e questa serata sono più importanti, hanno a che fare anche con la mia vita e ve ne parlerò brevemente in pubblico. Il primo è che parla, è un libro molto interessante, avevo già letto il primo libro di Don Kamisaska, che raccontava la prima nascita di quella che sarebbe diventata Comunione e Liberazione. Leggendo questo libro ho capito che Comunione e Liberazione ha avuto 2 nascite, praticamente è nata 2 volte, era la stessa cosa, ma ad un tempo sono 2 cose diverse. Quella che vediamo nascere in questo libro qui è una seconda Comunione e Liberazione, di cui poi parleremo entrando nel merito del libro, ma che ha delle sue particolarità uniche, perché nasce dal fiume, dalla crisi e dal fiume messo in moto dal 68, dai movimenti della fine degli anni 60, ma invece di essere dentro completamente il binario del 68, a un certo punto, per merito anche credo di alcune persone che sono qui in sala stasera, vedo Don Negri, insomma, a un certo punto prese una strada propria, autentica, interpretò, coniugò il 68, ma la parte migliore, la modernità del 68, il modo di comunicare, il modo di rompere gli schemi. Ci sono pagine belle di Don Camisasca all'inizio di questo libro su che cosa significò per il linguaggio la rottura del monopolio della comunicazione da parte di quell'assemblea, adesso sono cose di tanti anni fa, il prendere in mano la comunicazione. Il 68 fu una cosa abbastanza unica, che io ricordi, per cui un movimento giovanile mondiale a un certo punto monopolizzò, magnetizzò, fece confluire su di sé tutto l'universo comunicativo che proprio in quegli anni diventava quasi quello che è oggi, quindi qualcosa di molto potente, forse tutto, qualcosa che racchiudeva insieme ideologia, potere, tantissime cose. E però, come sempre quando ti capita di riuscire ad attirare un riflettore, un fascio di luce, il 68 pagò un caro prezzo al proprio narcisismo, all'essere soddisfatto di aver compiuto questa operazione, e poi a un rapido inchiodarsi sulla parte più rigida delle ideologie di provenienza, e quindi in qualche modo fu snaturato, e Comunione e Liberazione, quello che ne uscì a prezzo di un itinerario molto interessante, forse aspetterò il terzo libro di Don Camisasca, ma forse una storia così originale, così interessante, perché la prima era una storia molto intensa ma che mi sembrava di conoscere, questa è invece una storia molto più particolare, appunto, essere dentro un corso delle cose. Fate conto, quello che voi oggi vedete, il movimento pacifista, è come se dal movimento pacifista, che ha delle coordinate che voi conoscete, si staccasse una scheggia che all'inizio sembra piccola. C'è una scena bellissima di questo libro quando a una manifestazione, proprio ai tempi dell'intergruppo, un'assemblea, scusate, in una stanza, quelli di Comunione Liberazione, credo capeggiati da Cesana, che faceva allora il suo debutto, se ne escono e all'improvviso si vede che esce metà della sala, e i leader del 68 che erano dietro la scrivania, così come stiamo già nel 72-73, che stavano dietro la scrivania così come stiamo noi, rimangono sbalorditi. È come se uscisse, uno si aspettava che uscissero due o tre persone, invece ne escono la metà esatta di questa stanza in cui siamo, e quindi forse furono loro stessi sorpresi, non lo so, Cesana poi ne parlerà. Ma dicevo, il primo motivo per cui sono qua è perché questo è un interessante libro di storia, un contributo vivo, non paludato, su qualcosa che è stato sì vissuto in prima persona ma che è stato anche profondamente rimeditato, e quindi questo è un libro che merita di essere presentato pubblicamente in modo sontuoso, come un evento. Secondo motivo, e qui comincio a entrare nella parte personale, che io allora ero dall'altra parte, io ho vissuto tutta quella stagione dall'altra parte della barricata. Voi leggete questo libro, leggete degli altri, quelli che erano la sinistra extraparlamentare, che poi sono diventati pezzi di sinistra istituzionale. Bene, quando vedete i tipi che si aggirano, non tutti i più cattivi, ma insomma quei tipi che si aggirano come controparte, beh, io ero uno di loro, uno che viveva queste cose da lontano, perché in quello specifico periodo ero a Roma, dove questa cosa aveva minore consistenza o nessuna consistenza in quegli inizio degli anni 70, però ne sentivo parlare, ne leggevo sui giornali, e sui giornali se ne leggeva altro particolare gustoso. Vedrete i primi articoli che scrivevano Walter Tobagi su Corriere della Sera, Luigi La Spina sulla Stampa. È curioso vedere anche i fraintendimenti, il non capire dei giornalisti, che poi diventa un non capire ostile man mano che procedono gli anni 70. Beh, ecco, io ero dall'altra parte, e qui le cose vanno dette per le spicce in modo brutale. Siccome l'altra parte, per una serie di motivi di cui parleremo stasera, ma a cui non sono secondo me estranei la sorpresa di vedersi crescere qualcosa che prendeva la parte più vitale dell'anima e la portava fuori dal proprio dominio, reagì a sprangate. Io sono venuto qui, a titolo personale ovviamente, ma come persona dall'altra parte, a chiedere scusa alle persone che allora stavano lì e a non limitarmi così a una cosa di scuse formali, ma a ringraziarle, queste persone, perché hanno fatto crescere qualcosa che è stato importante per la storia d'Italia in questo dopoguerra, un movimento fondamentale, un movimento che se non ci fosse stata la storia d'Italia di questo dopoguerra sarebbe cambiata, e quindi a chiedere scusa e a ringraziarli di aver resistito a quelle torsioni provocate dalla mia parte, spesso anche molto violente. Il terzo motivo per cui sono qui attiene alla persona fisica di Don Camisasca. Non ci vedevamo da molti anni, io non so neanche bene, non mi ricordo come ci siamo conosciuti, ma a un certo momento, una quindicina, ventina d'anni fa, prendemmo ad incontrarci. Non mi ricordo se fui io a mettermi in contatto con lui o lui con me, io ero un qualsiasi giornalista. E lui era una persona curiosa. Non l'ho detto all'inizio, alcuni di voi lo sanno, io non sono cattolico, non sono cristiano, sono laico di origini ebraiche, di famiglia ebraica, non sono mai stato cattolico, neanche da bambino, non ho nulla a che fare con la Chiesa Cattolica. E ho incontrato il mondo cattolico a scuola, il prete, l'ora di religione, dalla quale ero esonerato e quindi non rimanevo. E Don Camisasca, che io mi ricordi, è stato il primo uomo di chiesa aperto con il quale ho parlato, ho passato delle mattinate a chiacchierare e mi ha aperto gli occhi su una serie di cose che poi hanno contato molto nella mia vita, moltissimo. Un incontro con la Chiesa Cattolica che adesso oggi è una delle parti fondamentali del mio modo di vivere, del mio modo di pensare. E la prima impressione che ho avuto di lui era di una persona che non faceva con me proselitismo. Io fuggivo dagli uomini di chiesa, dai cattolici, perché erano dei grandissimi rompiscatole che si capiva benissimo alla seconda parola che mi volevano portare da qualche loro parte, in qualche loro refettorio, in qualche loro parrocchia. E io non sopportavo di essere trattato da cretino, da persona da succhiare l'anima. Mai, neanche una volta in queste chiacchierate, Don Camisasca mi ha dato non solo l'impressione, perché poi io sono smaliziato, faccio il giornalista da tanti anni, ma non lo stava facendo, non stava cercando di prendere niente di mio. E stava solo stabilendo un contatto, e stabilendo quel contatto ha depositato in me, lui, non lo sto dicendo perché è qui, non ci siamo mai più sentiti, ma ha depositato un seme che poi mi sono accorto che opportunamente innaffiato da tante persone di chiesa, compreso il Santo Padre che ho avuto occasione di incontrare nei mesi e negli anni successivi, è diventato una pianta robusta dentro la mia anima. E quindi sono stato contento, dopo aver letto il suo primo libro e dopo aver letto il secondo, di essere stato invitato qui da lui, forse da uno scambio di occhiate, di saluti che ci siamo dati adesso la prima volta che ci rivediamo, forse anche lui ricorda bene quelle nostre chiacchierate. E io voglio dirvi che è una fortuna per un movimento, per una famiglia come la vostra, avere persone come Don Massimo, perché è davvero una grande persona, è davvero una grandissima persona. E chiudo questo mio primo intervento dicendo un grazie anche forte a lui.
Grazie Mieli per la così profondità della sua testimonianza e amicizia nel presente. Vorrei fare una domanda a Cesana per entrare anche nel merito dell'attualità oggi degli anni trattati nel libro. Subito, quasi in partenza, c'è un'affermazione di Don Giussani ai primi gruppi che dopo il 68 iniziano a ritrovarsi, presa dall'autore Peghi, al cui era stato dedicato un centro di ritrovo, un centro culturale, educativo. Partite dalla vostra esperienza, non dalla vostra opinione. Poi nel libro potremmo prendere il sottotitolo Ripresa, è una ripresa continua di questa ricentratura. Valorizzazione da una parte di tutti i tentativi della libertà di azione delle persone e questa ripresa continua. Ritorna al tema forse dell'educazione a cui accennava già Camisasca. Che cosa ti ha colpito da questo punto di vista anche della parte di storia in cui hai poi conosciuto e hai sentito questa ricentratura continua di Don Giussani?
Ma innanzitutto io credo che si debba riconoscere a Camisasca di aver avuto un grande coraggio, perché racconta le cose esattamente come sono andate, e cioè racconta le cose con dentro il grande rischio che Comunione e Liberazione ha corso in quegli anni e che poi è un rischio che è attuale ancora oggi, cioè che è il rischio ideologico, perché si può essere cristiani ideologicamente, cioè l'interpretazione può valere più dei fatti, come quando si sente qualcuno che ti spiega cosa pensa Dio di te invece di dire lui cosa pensa lui di Dio, che sarebbe molto più interessante. Camisasca descrive questi primi anni di CL proprio a fronte di questo rischio che abbiamo corso fortissimamente, e a posteriori bisogna proprio riconoscere che Don Giussani è stato laicamente diciamo un genio proprio nella capacità di venirci incontro dentro questo rischio che noi stavamo correndo. Comunque, per spiegare la cosa, mi permetto di rifarmi alla mia esperienza personale. Anch'io ho vissuto nei confronti del cristianesimo quello che ha vissuto Mieli, cioè non lo sopportavo più, me ne sono andato, ero di sinistra, io sono entrato in CL nel 71, ho partecipato a tutta la realtà del movimento studentesco senza accettare gli aspetti più estremistici, perché troppo contro l'evidenza, insomma, troppo contro la ragione. Comunque, intanto che io lottavo per la giustizia, come racconto sempre, mi è capitato di innamorarmi di una che aveva un grande difetto: non ci stava. Per cui mi sono trovato davanti a questa alternativa. Che cosa vuol dire che io lotto per la giustizia quando io sono l'oggetto della più grande ingiustizia? Cioè, quello che io desidero di più al mondo non posso averlo. Allora i casi sono due: o io sono sbagliato, sono fatto in modo sbagliato, oppure il senso della vita appartiene a qualcos'altro. Questa tensione fu quella che, appena sentii per caso una registrazione di Don Giussani, mi fece attaccare. Nel senso che Don Giussani, descrivendo il primo incontro di coloro che sarebbero diventati gli apostoli di Gesù con Gesù stesso, dice che quando loro chiesero a Gesù: ma tu chi sei? Lui non disse: io sono il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, mia mamma è vergine, eccetera, tutte queste cose. Ma disse: vieni e vedi. E Don Giussani disse: questo è come insomma, se esiste una verità, la verità non può essere d'accordo con voi, perché sennò vuol dire che la verità siete voi. Se esiste una verità, deve essere qualcosa di più grande di voi, che quindi dovete seguire. Come di fronte a un vino, come si fa a capire se un vino è buono? Bisogna berlo. Ecco, questa impostazione così sperimentale, e poi diceva: molti di voi hanno lasciato l'esperienza cristiana perché non l'ha mai provata seriamente, nemmeno la conoscono. Questa impostazione sperimentale, e poi diceva anche: d'altra parte, come potete fare a capire qual è la verità? Cosa fate? Vi mettete a studiare? Studiate l'Islam, studiate il Vangelo, poi studiate le correnti protestanti, poi non vi basta la vita, poi sarebbe anche una grande confusione. Fate una cosa più semplice, partite dalla tradizione, cioè da quello che vi è stato consegnato, tradere latino, da quello che vi è stato, nella quale siete cresciuti, provatela e verificate. Se avete un'alternativa, cambiate. Per me questo è stato come proprio un chiarimento, e io in fondo sono in CL ancora adesso con questo atteggiamento. E da questo punto di vista io mi sono accostato non a Comunione e Liberazione, ma a GS, in sintesi Gesù Cristo ed Esperienza, perché il problema di Comunione e Liberazione nella provincia milanese, in Brianza, non si era ancora posto. Quando entrai per la prima volta a un incontro di Comunione e Liberazione, lì sopra, comunità di medicina, trovai una realtà di 30 persone striminzita e impaurita dal mondo circostante, con un problema, che era il problema di Comunione e Liberazione. Gli altri dicono che la liberazione viene dall'analisi della rivoluzione, noi diciamo che viene dalla comunione, perché vogliamo essere fedeli a quello che abbiamo incontrato, però adesso dobbiamo dimostrarlo. Questi sono stati gli anni che abbiamo vissuto, dovendo dimostrare a tutti che noi eravamo per la liberazione, per il cambiamento, eravamo di sinistra e tutti ci chiamavano clerico-fascisti e tutti ci mettevano le bombe, non ci credevano. Quando ci fu il divorzio, riportato nel libro, io feci circa 70 incontri con gente di CL che era a favore del divorzio, non contro, perché il nostro mondo proprio cellino era di sinistra, era come tutti gli altri e pensavamo esattamente come tutti gli altri. Ed è stato proprio un miracolo che si sia tenuto e che Don Giussani abbia tenuto, prima in disparte e poi intervenendo attivamente, però attivamente alla fine di questi anni, cioè nel 75-76. Mi ricordo che il primo intervento che fece all'università e che è riportato qui, disse: il clou, cioè comunione e liberazione in università, è come un grande albero fiorito senza radici. Noi abbiamo vissuto questi anni tenendo, è chiaro? Tenendo. Cioè che avevamo incontrato, io ormai l'avevo incontrata, l'avevo sentita, non potevo negare quello che avevo visto come esperienza umana, perché avrei dovuto negare me stesso. Però tenendo, cercando il posto al sole, insomma, anche noi dovevamo avere il posto al sole. Qua vedo Gianluigi Mauri, lui era in statale, lì il posto al sole lo si teneva curando i manifesti praticamente, no? E cercando di evitare di passare nei corridoi, no? Con tutto questo desiderio di cambiamento che gli altri mi sconoscevano, perché tra l'altro ci giudicavano degli zombie. Una volta che parlai con Capanna, disse: ma noi a voi non vi abbiamo mai veramente menato, perché non eravate neanche degni di questo livello, no? Mentre quando si picchiavano con Avanguardia Operaia li facevano uscire dalle porte però chiuse, capite? Questo, cioè, tenendo. E l'aspetto veramente impressionante della presenza di Don Giussani, che mi ricordo, come detto qui, che quando facemmo il famoso convegno del 73, se voi prendete il libretto del convegno del 73, c'è proprio la summa del nostro pensiero sul mondo, politico, culturale, ecclesiale, eccetera, proprio su tutto, no? Si parlava addirittura di compromesso storico nel 73, Buttiglione. E come si dice, tanto è vero che Don Giussani non partecipò a questo convegno, venne nel pomeriggio, no? Perché dice, e lo dice qua, sono stato tutta la mattina alla Cascinazza a pregare perché non succedesse niente. No? E Don Giussani certamente non, perché quando venne alla fine di questi anni, e con questo chiudo, perché ci riaccostammo a Don Giussani, perché io, spinto soprattutto da Giorgio Feliciani, che è qua in prima fila, e da altri, andai da Don Giussani a dirgli questo grandissimo disagio che noi sentivamo, che noi che eravamo responsabili della realtà universitaria sentivamo, cioè questo sforzo immane di tenere senza che praticamente questo nostro tenere avesse, diciamo, un riconoscimento, un risultato sociale. E lui disse, sì sì, è proprio così. Venne alle vacanze, disse quella frase, grande albero fiorito senza radici, e poi quando venne per la prima volta all'Equipe del Clou nel 76, mi ricordo che era un cinema buio, ci furono diversi interventi, piuttosto... Noi quando facevamo le cosiddette Kid del Clou, cioè i momenti dirigenti di Comunione e Liberazione in università, erano dei momenti di fusione del cervello, cioè lì l'intellettualismo andava, le analisi erano una cosa, ma voi non avete, dalla nascita della scienza, il marxismo, eccetera. C'è gente che ha letto tutto Kim Il-sung, cioè voglio dire, andare a scuola in Corea, eccetera. Solo quelli di sinistra non pensavano che noi facevamo queste cose. Ma noi le facevamo tutte. E come si dice, mi ricordo c'era una sala buia e Don Giussani si stava presso a poco assopendo perché l'interesse non doveva essere granché. E allora io, cercando di rivivacizzare l'assemblea, intervenni dicendo: ma noi dobbiamo rispondere, essere presenti. Lui sobbalzò e disse: no. Come no? Sono 5 anni, 6 anni, eccetera, che stiamo facendo la guerra. Disse no, perché c'è qualcosa che si decide un attimo prima di qualsiasi azione. Cos'è la verità per te? Cioè chi è Cristo per te? Ma a voi di Gesù Cristo non ve ne frega niente. Questa è stata la vera ripresa. Cioè è stata la vera ripartenza proprio nella ripresa di quella che è stata l'origine di GS, cioè della GS che io avevo incontrato in Brianza. Non che questi anni non siano serviti, perché questi anni sono serviti alla formazione del giudizio, alla comprensione della realtà, a rendersi conto di come stavano le cose, a intervenire sulla società, a tentare una, cioè a capire che essere cristiani non è pregare o andare a messa, no, ma che essere cristiani è un segno, è un sacramento dentro la realtà, è un segno di Dio dentro la realtà. E quindi con tutto ciò che la realtà comporta, non ci fossero stati questi anni qui della ripresa, questo non l'avremmo capito. Ma la ripresa vera, non sono in polemica col sottotitolo, perché comunque in quegli anni lì, da 50, 60 smandrappati che eravamo, siamo diventati più, insomma, qualche migliaio, no? come disse Airo, che lo cita sempre qua il libro, a Don Giussani. Airo era un giornalista del Giorno. Disse, avete, al pomeriggio al convegno del Paladino, disse, avete fatto un nuovo movimento studentesco, eravamo diventati migliaia, quindi certamente è stata una ripresa, ma la ripresa proprio, il senso vero, il nocciolo della questione è stato riposto alla fine di questi anni con quell'intervento che io mi ricordo immediatamente non mi trovò affatto d'accordo.
Viene in mente un'analogia anche con alcune parti di accenni che ha fatto Cesana con l'oggi sul problema del male e dell'ingiustizia sociale, il problema sociale. Don Giussani già nel 69 metteva in crisi il modo corrente di affrontare quel problema, lo ha ricordato prima Camisasca, e volevo proseguire obbedendo all'invito dell'autore di rivolgere domande ai nostri due ospiti, ma se vuole intervenire naturalmente è cosa voluta. Appunto, il male nell'uomo non può liberarsene da solo. Oggi questo è drammaticamente attuale e l'ideologia è come un ritorno, come un veleno costante nella mentalità corrente di tutti i giorni, che pone sempre fuori da sé l'origine del male. Ma allora qual è la strada? Un volontarismo sociale che poi può finire nel purismo, purismo che diventa sempre violento, o disperare di una possibilità? Cioè, che rapporto c'è tra il desiderio dell'io, della persona, di giustizia, di verità, e poi quel che riesce a attuare di questo nel mondo. Non so, Mieli, se è
una sì, cosa che... Sì, sì. Comunione e liberazione. Queste sono le due parole chiave, sono le parole del movimento. Man mano che andiamo avanti parliamo anche delle pagine libere. È bello il modo quasi casuale in cui da un piccolo documento, se non ricordo male, viene fuori questo nome che viene adottato, preso da Don Giussani al volo e diventa in un batter d'occhio il nome di un'esperienza che, come ho detto prima, è fondamentale. Beh, Comunione e Liberazione che cos'è? In principio, negli anni di questo libro, era la liberazione. La liberazione era il punto di contatto, il punto di quello che vi ha raccontato Cesana, lo stare dentro il movimento. Era, se vogliamo arrivare a una sintesi, la liberazione dai mali del mondo dentro un grande movimento che si batteva per la liberazione dei mali del mondo e, toccato e a un certo punto infettato dalle ideologie, perdeva man mano di vista che cosa si poteva fare di pratico, di effettivo per liberare veramente dai mali del mondo, anzi provocava, faceva sì che potessero continuare a vivere alcuni pesanti mali del mondo di questo secondo dopoguerra, senza accorgersene. Quindi in principio era la liberazione, ma la vera novità fu l'introduzione della parola comunione. È comunione la parte importante di questo binomio, è comunione la scintilla che ha staccato Comunione e Liberazione da un corso, da un flusso che è finito in un vicolo cieco, che non è finito da nessuna parte e che ha permesso di... ha consentito a questo movimento di vivere una prima stagione dentro l'alveo di quel fiume e poi prendere un percorso proprio. Oggi tu mi chiedi se siamo di nuovo lì. Lo strepitoso interesse di questo libro, io l'ho riletto in questi giorni, nascondiamocelo, particolare in questo momento contro la guerra e per la pace. E mi è venuto in mente che a leggere questo libro si capiscono delle cose di adesso e anche, secondo me, almeno la mia lettura, la mia torsione, che cosa si deve fare adesso. Adesso è come se ci trovassimo con la parola pace al posto di liberazione. E è il momento di ricominciare e di inserire la parola comunione al fianco della parola pace. Se dovessi ripercorrere, adattandolo all'oggi, la storia raccontata in questo libro, direi che quello che mi auguro è che in questo periodo voi, noi tutti a questo punto, non mi sottraggo, non sono come l'altra volta dall'altra parte, ma riusciamo a inserire in quello che rischia di essere un grande fiume in piena ideologico, riusciamo a ripresentare quello che per voi è il Cristo, quello che per voi è la comunione, e per me saranno sicuramente altre cose, ma qualcosa che non ci porti in un fiume in piena che rischia di essere come quello di 30 anni fa, non ci porti a una cosa che non ottiene pace, come quella di 30 anni fa non ottenne liberazione, ma ottiene provoca il facimento di una nuova ideologia che, come sempre o come spesso accade per queste ideologie, rischiano di portare a effetti che sono contrari a quelli voluti, a quelli che sono nella parola iniziale, liberazione allora, pace adesso. È venuto il momento, è il momento proprio adesso, proprio nel momento della piena del fiume, di fermarsi a riflettere, tenere il punto della pace, dell'autentica ispirazione alla pace, ma di riconsiderare i valori, riconsiderare un'esperienza, comunque i 30 anni di questa esperienza iniziata all'inizio degli anni 70 o fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e fare fruttare, mettere a frutto tutti gli altri valori. Ho un'impressione, un'obiezione che non faccio a Comunione e Liberazione, ma se volete faccio alla Chiesa Cattolica, che oggi la Chiesa Cattolica corra un rischio. Corre un rischio che se non si mettono più semi come quelli messi all'inizio degli anni 70, tutto un anelito al 100% positivo. Vi ho detto, non sono cattolico, ho partecipato al digiuno del mercoledì delle ceneri, credo, mi fido di questo Papa, credo in lui, e se il Papa manda un messaggio io sono lì pronto a raccoglierlo. Ho un rapporto di forte interlocuzione spirituale con questo Papa e con questa Chiesa. Però con la stessa onestà con cui vi racconto di questa mia esperienza privata vi dico che avverto il rischio che tutto riprecipiti in un grande torrente in piena, dove si perdono i patrimoni che hanno fatto grande la Chiesa di questo pontificato. Mi auguro che questo non succeda, però leggete, le persone che ancora non l'hanno letto, o comunque coloro che l'hanno letto, rileggete questo libro pensando a quello che succede in questi giorni, e vedrete che c'è nascosto, questo libro è stato scritto in tempi in cui quello che succede in questi giorni forse non era immaginabile, o comunque non in queste forme, c'è nascosto un messaggio. Almeno io, abituato a quelle vecchie conversazioni con Don Massimo, l'ho avvertito. Questo inizio raccontato in queste pagine non è una cosa che riguarda la storia lontana di Comunione e Liberazione, ma è una cosa che si deve riprodurre sempre. O comunque nelle tappe fondamentali della vita di un movimento cristiano, e questa, come ad ogni evidenza, è una di quelle tappe fondamentali. Grazie.
Cesana, se vuole commentare questo.
Ma dunque, per quanto riguarda il problema del male, il problema del male è che il male non ha senso. Meglio, il male è la negazione del senso, perché il sommo del male, che è la morte, è la negazione del mio rapporto col resto. E il senso è il rapporto. E tutto il problema della vita è se c'è qualcosa di più forte della morte. Cioè, se c'è qualcosa di più forte del male, perché non si può tirare su un bambino a sberle. Non valgono le sberle, ma vale l'amore per cui si danno le sberle. Cioè, ciò che vale, infatti il grande difetto del pacifismo è che il pacifismo non sa indicare qual è il positivo che vince il male. Il Papa lo indica, dice che è Gesù Cristo, ma questo fattore non lo si prende mai in considerazione. Tant'è vero che l'Economist un po' di anni fa, all'inglese, disse: certo che il Papa non è un signore vestito di bianco, buono e amante della pace. Lui proclama Gesù Cristo. E questo è il problema. Cioè, se sia vero o meno che un uomo ha vinto la morte. Perché l'unica speranza che c'è sul male, sulla guerra, che come dice Don Giussani nell'articolo che ha pubblicato sul Corriere, storicamente viene prima, perché la guerra è cominciata con Caino e Abele, no? E da quando l'uomo c'è, la guerra c'è sempre, no? E il problema del male esiste sempre. Cioè, la questione è se esiste qualcosa, qualcuno che è capace di vincere questo male. E Cristo è questo. Ma Cristo che cos'è? Concretamente che cos'è? Perché è questa la vera provocazione, perché se esiste questo Cristo che vince il male, cioè che realizza qualcosa di impossibile all'uomo, però questo impossibile deve essere praticabile. Ecco, la comunione è l'impossibile. Perché che gli uomini siano uniti, che gli uomini siano in comunione, è impossibile. È strutturalmente impossibile. E infatti, noi, nella nostra esperienza, stiamo assistendo a un miracolo. Almeno io è la percezione che ne ho. E cioè che tutti i nostri difetti, tutta la nostra incapacità, non riescono a vincere questo positivo. E questo è il fattore. Per questo noi diciamo che comunione è liberazione. Perché? Perché esiste un'esperienza umana positiva, una valorizzazione dell'umano, un'affermazione di senso, un'affermazione di rapporto, perché i casi sono due. O noi siamo un gruppo di, non so, dove ci facciamo psicoterapia a vicenda, no? O siamo un gruppo sociologicamente fortunato, o siamo un gruppo di gente incasinata, violenta, mentitrice, e c'è come tutti gli altri, però siamo insieme. Infatti mi ricordo che una volta è venuta una mia collega che mi ha detto: guarda, nell'ospedale dove lavoro, dove pensano che io trami tutto il giorno con Formigoni per organizzare la sanità in Lombardia, non è vero, siccome è scritto oggi sul Corriere, non è vero, no? Come si dice? E mi ha detto: perché c'è questo di comunione e liberazione che mi piace, questo che mi piace, questa qui che non mi piace. E io gli ho detto: ma secondo te Gesù è venuto solo per quelli che piacciono a te? Come dice lui, è venuto per gli ammalati, mica per i sani. E noi siamo tutti ammalati, come diceva il mio amico Aletti, il più sano di noi ha la rogna.
Un accenno verso la conclusione al tema anche della politica, in senso anche stretto. Sono anni in cui nelle università Comunione e Liberazione si affermava non tanto come numeri, come liste, come partecipazione, ma come presenza. È stato sottolineato già come un tenere, però questa presenza molti rettori, molte persone che hanno vissuto la responsabilità degli Atenei di quel tempo, o anche del mondo del lavoro, hanno parlato di questo fattore di comunione e liberazione come un fattore che ha favorito la democrazia nell'università. Ecco, c'è come la intuizione che il solo esserci, l'esperienza religiosa, in quanto persone che cercano il significato della vita e il loro destino di viverlo, sia come una garanzia per la libertà di tutti. Una ripresa di un tema già sorto negli inizi di GS questo. Ecco, vorrei un commento da parte di entrambi e anche uno sguardo sull'attualità, su questo rapporto tra, in questa esperienza, tra il cristianesimo e la politica, l'impegno politico.
Beh, su questo in parte ho già detto, l'atteggiamento che io ho oggi rispetto agli anni 70 non è solo un rammarico nei confronti di una intolleranza, cioè non so, quando ho pronunciato prima parole di scuse non erano solo parole di scusa perché c'era stato un comportamento intollerante e invece l'altra parte avrebbe dovuto essere tollerante, ma è qualcosa di più profondo, è non aver capito la vitalità di un movimento che, unico o tra i pochissimi, ha saputo trovare e mantenere e far vivere, la sala di stasera ne è la prova vivente, un rapporto dinamico fra lo stare insieme e il produrre sentimenti, emozioni, idee, punti di vista, modi liberi di confrontarsi tra loro, di guardare al presente, di ridiscutere il passato e mi piacerebbe di combattere e di battersi per questo. Io credo che, mentre purtroppo non si può dire dall'altra parte, ne abbiamo già parlato, credo che il modo di combattere la comunione e liberazione non sia mai stato con le mazze, con le spranghe, con le botte. Non ricordo un solo episodio di comunione e liberazione dalla parte di coloro che aggrediscono. Però ricordo comunione e liberazione, ne ho un ricordo al passato e anche al presente, mi auguro al futuro, come di un gruppo, qualcosa di più di un gruppo, in realtà molto combattivo e molto capace di andare accornate su questioni ideali e di valore profondo. E quindi mi ricollego alla parte, io non so se sono stato chiaro sulla cosa che ho detto sulla pace, ma mi aspetto, mi auguro che io vivo questa stagione, essendo stato anch'io molto perplesso, se non contrario alla guerra, molto esitante, temo l'ideologia che è dietro questa guerra, ma non mi piace, e a volte a tratti ho orrore del movimento che si contrappone a questa guerra, e ho bisogno, da parte mia, ma da parte vostra, che si torni in pista a far valere in modo alto, correndo i rischi che voi avete corso, in parte sono raccontati in questo libro, ma una parte consistente sarà raccontata nel prossimo, perché poi c'è una stagione successiva non meno pugnace di quella descritta. Questa è la stagione degli inizi, la stagione eroica, ma c'è una parte successiva, una parte valoriale, quella degli anni in cui noi ci siamo conosciuti e abbiamo parlato, dove il ruolo di Comunione della Liberazione è stato ancor più fondamentale, se è possibile dirlo. Ecco, mi aspetto che la parte di comunione, quella che abbiamo identificato come la parte di comunione che dà il senso a tutto quanto, sia fatta vivere in un rapporto dinamico con l'ambiente in cui il movimento è collocato, il mondo cristiano, la Chiesa Cattolica e questo grande tema dello stare dall'altra parte delle iniziative militari. Non so se è chiaro, significa stare dall'altra parte delle iniziative militari, ma facendo valere un punto di vista che può essere fortemente ostile a coloro che ci si trova a fianco, fortemente, dichiaratamente ostile, denunciando ogni menzogna, ogni bugia, quello che è stato, quello che è stata la vostra forza e il vostro cemento. Io, e questa è la Comunione Liberazione che ho imparato prima a rispettare e poi a amare, e in un certo senso a sentirmi per molti versi fuso con essa, e vi dico che questa prova da affrontare in questi mesi, in queste settimane, può essere la più difficile della vita di questo movimento. Sono giorni in cui trovare le parole giuste, esprimere i concetti giusti, spiegare in che senso ci si distacca da quel fiume, si costruisce un proprio letto, è complicato, è molto complicato. Sentite la pressione delle acque che premono, che portano avanti, ma lì c'è qualcosa che non va. Cosa, ripeto, che si trova nelle prime pagine di questo libro. È venuto il momento di, insomma, se non adesso, se non domani mattina, se non fra 5 giorni, 6 giorni, ma è il momento di ritornare allo scoperto e di impegnarsi, come accadde in passato, su 2 o 3 questioni simboliche che facciano sentire quello che oggi ho chiamato prima scherzosamente comunione e pace. Che cos'è comunione, liberazione e pace? Voglio capirlo bene, voglio capirlo bene. E non chiedo a voi di spiegarlo a me, sto chiedendo in questi giorni a me di spiegarlo agli altri. Tra l'altro a me mi tocca farlo ogni giorno e quindi speriamo che mi venga fuori il più presto. Grazie.
Sono fondamentalmente d'accordo con Mieli, non ho niente da aggiungere, se non 2 osservazioni. La prima è questa, e cioè se Don Massimo va avanti a scrivere un altro volume, non so, penso che potrebbe intitolarlo La politica, perché dopo il 76 comincia la questione dell'impegno in politica, no? E noi abbiamo imparato una cosa, da un certo punto di vista lo sapevamo già, ma finché le cose non si imparano sulla propria pelle, non si sanno mai veramente, e cioè che la salvezza del mondo non viene dal progetto, siamo sempre sulla questione di politico. Invece, per esempio, è esistita tutta una corrente, una componente anche democristiana, che ha pensato che la salvezza del mondo erano loro. Perché come cristiani siamo esattamente, lo ripeto come tutti gli altri, sul progetto, sulle cose, sugli sforzi, sulla coerenza, sulla capacità. La salvezza del mondo viene proprio dal segno, che è la comunione come segno di Cristo, come possibilità per tutti. E il fattore fondamentale nella politica e della ragione della manifestazione che quelli della Compagnia delle Opere preparano per sabato prossimo è l'educazione, perché, come dice Don Giussani, il genio del nostro movimento è educativo. No? È l'educazione, cioè l'aiutare la libertà a scoprire il vero per sé. Don Giussani dice in un suo intervento di prima di questi anni, dice, criticando la direzione spirituale allora in voga, dice che i preti si attardano su una precettistica morale, mentre il cristianesimo, il problema della verità per l'uomo è un problema biologico quasi, come la fame, la sete, cioè, bisogna rivolgersi a questo livello dell'esperienza umana, e l'educazione si rivolge a questo. E noi, secondo me, dobbiamo aiutarci in questo, cioè a capire veramente innanzitutto che cosa siamo, e poi a svolgerlo. C'è già un segno, e ho finito, che almeno io vedo personalmente, che noi siamo pacifisti, no? Ma per esempio io vedo che quando gli altri pacifisti parlano con me, pensano che io sono un guerrafondaio, io invece sono pacifista. Ecco, cominciano ad avvertire la differenza.
Avverti la differenza perché siamo tornati al punto d'origine, siamo tornati al punto di partenza, ci siamo di nuovo. Io insisto, leggete questo libro, capirete che siamo di nuovo lì, a quegli anni fra il 68 e il 72, ci siamo, e prima ce ne rendiamo conto tutti, e, insomma, per chi è più giovane le vicende le ripercorrerà leggendo queste pagine, ma prima ce ne accorgiamo tutti, meglio è, perché come si racconta, c'è una cosa, scusate, ho preso la parola senza essere, ma c'è una cosa che non so se è stata volutamente scritta o si capisce tra le righe di queste pagine. Don Giussani capì da solo, e ci fu un certo ritardo del movimento a rimettersi in pista, infatti le date parlano da sé, voi vedete che la data vera è il 68 e qua l'epicentro è il 72-73, ci sono quattro anni sono tanti. Quattro anni sono tanti e sono anni in cui si corre un rischio. In quattro anni ci si può perdere, e allora la vera storia, il vero mistero che è dietro questo qua è un rischio di perdersi, un ritrovarsi miracoloso, un rimettersi insieme e prendere immediatamente uno slancio, come se qualcosa, per fortuna, credo di poter dire che sia stato l'intensa attività spirituale di Don Giussani, qualcosa per fortuna era depositato. Quella volta capitò così, ma non capita sempre così. Non sempre c'è una energia, una fonte di energia spirituale depositata e quattro anni da perdere nel bailamme complessivo. Vi dico che il momento è adesso, il momento di una ripresa forte, militante, come nelle stagioni eroiche raccontate in questo libro, è ora. Non credo che si possa riprodurre una situazione in cui quattro anni, ma neanche due, vengono buttate via inutilmente, perché è strana la storia di questi movimenti, ce lo insegna 2000 anni di storia. In due anni, in un periodo che è la metà di questo, anche la metà della metà in un anno, ci si può perdere, ci si può smarrire. Grazie.
Vorrei chiedere a l'autore, andando verso la conclusione e emergendo impellente il desiderio di iniziare la lettura di questo libro, un intervento così conclusivo anche in relazione alle cose.
Sì, io voglio dire soltanto questo: io ci ho messo 3 anni a scrivere questo libro, perché l'altro è uscito 2 anni fa, ma era finito prima e mi ero già messo all'opera con questo, ed è stata per me una avventura molto importante. Non sono lo stesso di prima, perché attraverso la scrittura di questo libro, la lettura dei documenti e soprattutto la lettura dei testi di Don Giussani, che in parte conoscevo ma che ho avuto modo di approfondire e di conoscere più dettagliatamente, la mia libertà è stata continuamente provocata, la mia intelligenza è stata continuamente provocata. Perciò auguro a ciascuno di voi, spero non lo prendiate come un atto di superbia, ma come un augurio vero e proprio, auguro a ciascuno di voi di leggere questo libro con la stessa possibilità che ho avuto io scrivendolo di cogliere la grande fecondità della persona di Don Giussani, la grande fecondità. Questo libro è una testimonianza della grande fecondità dell'opera di Don Giussani. C'è un capitolo dedicato alle vocazioni, un capitolo dedicato alla presenza nel mondo dell'arte. Ci sono tante cose che segnano questa sua inesausta fecondità. Un uomo che ha saputo darci cose nuove, come dice Gesù nel Vangelo, ad ogni stagione della nostra vita. Questo è il mio augurio. Grazie.
Due secondi, perché mi ha provocato l'intervento di Mieli, e cioè io lo accolgo perché in quello che lui dice c'è una grande verità, cioè Dio non è a nostra disposizione. Però c'è anche un'altra grande verità, che è la nostra speranza: Dio c'è e ci ama.
Bene, io ringrazio l'autore che ci offre questo libro e i nostri due ospiti, Paolo Mieli, per la partecipazione di amicizia, di lealtà, di giudizio, con quella criticità che sempre seguiamo e che costituisce per noi il punto di rapporto anche a distanza più vivo e intenso, e Giancarlo Cesana per la testimonianza e precisione del giudizio anche sull'oggi. Grazie, richiamo questo incontro di sabato che si svolgerà presso l'Expala Vobis di Milano sul tema della pace. Arrivederci, buonasera.